Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. Una giovane svizzera accoltella due altre donne, ferendone gravemente una in un grande magazzino di Lugano. Potrebbe essere terrorismo. Alle 19 un infopoint delle autorità di polizia del Canton Ticino. A Berna intanto la Fedpol indaga sul passato della donna. Andrà presto in produzione, costerà meno di quelli occidentali e sarà più efficace il vaccino Sputnik V secondo gli scienziati russi. È una delle tante cose a cui la gente ha rinunciato a causa della pandemia. I produttori di birra svizzeri segnalano un calo del consumo. Il processo per l'uccisione di Jamal Khashoggi entra nella seconda fase ad Istanbul. Sotto accusa ora 26 persone, tutti cittadini sauditi. Non è dunque esclusa la matrice terroristica dietro l'accoltellamento di oggi pomeriggio in città a Lugano. In studio in diretta c'è Pervin Cavacioglu. Cos'è successo?
È successo che poco prima delle 14 al quinto piano della Manor in Piazza Dante a Lugano una 28enne cittadina svizzera domiciliata nella regione ha aggredito due donne che apparentemente non conosceva. La prima è stata afferrata per il collo con le mani, mentre la seconda è stata ferita con un coltello sempre al collo. L'autrice è stata fermata da una coppia di clienti e infine arrestata dalla polizia. Una delle vittime ha riportato ferite serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita, ferite lievi per l'altra. Vi propongo le spiegazioni del portavoce della Polizia Cantonale, Renato Pizzolli.
Le motivazioni non sono ancora chiare, ma la Polizia Cantonale non può escludere delle motivazioni terroristiche dietro questa vicenda. In corso della serata forniremo maggiori informazioni.
Di più non è stato possibile sapere. Alle 19 al Comando Centrale di Polizia è infatti previsto un infopoint in cui interverranno il Presidente del Consiglio di Stato ticinese Norman Gobbi e il Comandante della Polizia Cantonale ticinese Matteo Cocchi. Ne sapremo perciò di più fra una mezz'oretta e vi aggiorneremo di conseguenza nei prossimi appuntamenti informativi radio e ovviamente sul sito rsi.ch.
Sì, dunque la Polizia Cantonale ticinese informerà fra breve in Polizia Cantonale, che sta lavorando in questo momento in stretta collaborazione con la Fedpol, in quanto i reati di terrorismo sono di competenza federale. Allora andiamo a Berna dal corrispondente Giampaolo Driussi per capire se vi sono altri particolari.
Sì, dunque la Polizia Federale sta ora incrociando tutte le informazioni a disposizione sulla 28enne svizzera fermata a Lugano con i database della Confederazione per capire se effettivamente possano esserci degli elementi concreti che richiamano al terrorismo. Poco fa ho intervistato la responsabile comunicazione di Fedpol, Cathy Maré. Prego la regia di mandare in onda il contributo.
Adesso ci troviamo nella prima fase di verifica. In collaborazione con la Polizia Cantonale ticinese stiamo lavorando per capire i contorni della vicenda ed eventualmente confermare il movente terroristico.
Ci sono degli elementi che collegano la persona fermata a delle inchieste a livello federale o anche ai dossier che riguardano i potenziali terroristi che possono passare all'atto?
È proprio quello che vogliamo verificare attraverso i colleghi ticinesi. Cosa si sa su questa persona e se ci sono indizi su un possibile coinvolgimento terroristico. Solo in seguito si deciderà se l'indagine debba passare al Ministero Pubblico della Confederazione o restare in mano alle autorità ticinesi.
E quanto tempo ci vuole prima che si decida che l'inchiesta rimarrà in mano al Ministero Pubblico del Canton Ticino o al Ministero Pubblico della Confederazione?
Tutto dipenderà dall'inchiesta preliminare. Potrebbe essere questione di pochi giorni, ma lo comunicheremo appena sarà deciso.
Questa dunque la voce di Cathy Maré di Fedpol. Aggiungo che pochi giorni fa avevamo sentito le autorità federali per capire se i recenti attentati di Vienna e in Francia avessero comportato un innalzamento dell'allerta terrorismo in Svizzera. La risposta che ci era stata data era più o meno la seguente: la minaccia resta alta, indizi di attacchi concreti non ce ne sono, ma si temono sempre azioni solitarie, magari come emulazione. E con questo ricedo la linea.
Grazie Giampaolo Driussi. in collegamento in diretta da Berna. Io ricordo ancora che alle 19 al Comando Centrale di Polizia è previsto un infopoint in cui interverranno il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi e il Comandante della Polizia Cantonale Matteo Cocchi. Ora il resto della cronaca: ha respinto a Strasburgo il ricorso di un detenuto del carcere ginevrino di Chandolon che sollecitava un intervento della Corte Europea dei Diritti Umani per il poco spazio a disposizione. Il sovraffollamento del penitenziario gli garantiva meno di 4 metri quadrati in una cella da condividere con altri due carcerati. Con Alberto Andreani torniamo su un caso che all'epoca fece molto discutere.
Già nel 2016 un'istanza inoltrata dall'uomo venne respinta dal Tribunale federale, una corte che in precedenza si era mostrata molto più incline a riconoscere i disagi causati dal cronico sovraffollamento in cui versa la struttura ginevrina di Chandolon. Alcuni detenuti ottennero ragione e si spianò per loro la strada verso un indennizzo sotto forma di risarcimento economico. Non fu così per il cittadino iracheno condannato a 36 mesi di prigione per tentate lesioni gravi e soggiorno illegale in Svizzera. Trascorse quasi 100 giorni in una cella condivisa con altre due persone. I quasi 4 metri quadrati a disposizione pro capite non costituivano, almeno per la Corte Europea dei Diritti Umani, una violazione del diritto internazionale. Il detenuto non fu vittima di trattamenti disumani o degradanti, precisano i giudici di Strasburgo nella loro sentenza, evocando l'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo. In pratica, un insieme di altri fattori decisivi deve essere valutato per stabilire un'effettiva violazione, dall'accesso ai servizi igienici all'afflusso di luce diurna fino alla possibilità di uscire all'aperto. Nel caso specifico, conclude Strasburgo, l'uomo poteva pure praticare un'ora di esercizio fisico a settimana, ma anche lasciare la cella durante le visite e partecipare alla preghiera del venerdì ogni due settimane.
La pandemia ci fa rinunciare a molte cose, tra queste non sarà forse la più importante, ma manca a molti anche la birra in compagnia. Anzi, 34 milioni di bicchieri, a tanto ammonta il calo del consumo registrato nell'esercizio 2019-2020 dall'Associazione Svizzera delle Birrerie. Allora, cosa si nasconde dietro a queste cifre? Lo sentiamo nel contributo di Gianluca Olgiati.
Bionda, ambrata, bianca o doppio malto, poco importa quale sia la vostra birra preferita, in tempi di pandemia è probabile che ne abbiate bevuta meno del solito. Il perché è presto spiegato, secondo il direttore dell'Associazione Svizzera delle Birrerie, Marcel Kreber. Bersi una birra con gli amici dopo la partita è un'altra cosa che bersela da soli a casa durante il lockdown. Il risultato è lì da vedere: oltre 10 milioni di litri in meno, un calo pari al 2,2%, dato che inganna, secondo Kreber, perché siamo solo a metà del guado e le previsioni per quest'inverno sono pessime, a pesare il crollo di quasi un quarto delle vendite nella gastronomia, con bar e ristoranti chiusi o semivuoti e una miriade di eventi annullati. E ci sono piccole birrerie che smerciano il 90% della loro produzione nella gastronomia. Per loro, dice Kreber, è un duro colpo. Diversa la situazione nel commercio al dettaglio, dove le vendite sono aumentate di oltre il 7%, ad approfittarne anche le birre dall'estero, con le importazioni tornate a salire dopo 6 anni. La pandemia ha così solo accentuato una tendenza già in atto. Se fino a 10 anni fa le vendite nella gastronomia e nel commercio al dettaglio erano alla pari, oggi 7 birre su 10 si vendono in negozio. E allora sì, forse un paio di queste ce le beviamo da soli.
Il vaccino russo contro il Covid è quasi pronto, costerà decisamente meno di quelli occidentali sviluppati da Moderna oppure Pfizer a BioNTech, dicono gli scienziati russi, secondo i quali avrà addirittura un'efficacia maggiore. Ecco i particolari da Mosca con Giuseppe D'Amato.
Al 42esimo giorno dalla prima somministrazione il preparato ha il 95% di efficacia, questo è il dato reso noto dall'istituto di ricerca Gamaleya. Dopo 28 giorni, è stato spiegato, si è attorno al 91,4% di successo, ma si arriva al 95% se al 21esimo giorno si inietta una seconda dose di vaccino. Giusto per parlare di soldi, una dose costerà all'estero ufficialmente meno di $10, in sostanza per avere la possibilità del 95%. 75% di successo, se non ci si accontenta del 91, servirà a spendere $20. In Russia il preparato sarà gratis per la popolazione, che stando al Ministero della Sanità verrà vaccinata su base volontaria ad iniziare dal 2021 e non prima, come era stato comunicato nei mesi passati. Il premier Mishustin si sta prodigando affinché alle industrie farmaceutiche federali vengano consegnate le materie prime per la produzione dello Sputnik 5. Ma questo, secondo i critici, è il problema più grande. La Russia, che si è già accordata per forniture con l'estero, non avrebbe la forza di produrre tutto il vaccino che serve. Ecco perché il presidente Putin ha invitato nei giorni scorsi i paesi del BRICS e il francese Macron a dare una mano. Gli scienziati occidentali nutrono dubbi sullo Sputnik 5, ma i russi hanno promesso di fornire presto i rapporti completi.
In Italia la seconda ondata epidemica non mette sotto pressione solo strutture sanitarie ed economia, ma rischia di avere pesanti ricadute sul sistema giudiziario. A causa di contagi e quarantene molti processi vengono posticipati, il rischio è l'ingolfamento del sistema e soprattutto la prescrizione dei reati. Ci racconta di più la corrispondente a Roma, Anna Valenti.
Questa mattina avevo un'udienza che non si è potuto tenere perché uno dei tre giudici del collegio è risultato positivo al coronavirus. Tutti devono sapere che una situazione del genere blocca un processo e costringe ad un rinvio.
Cronaca ordinaria oramai dei problemi della giustizia al tempo della seconda emergenza del coronavirus, quella che racconta ai nostri microfoni Luca Poniz, pubblico ministero di Milano, nonché presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, associazione che lancia un allarme per l'elevato numero di processi bloccati a causa di quarantene o del contagio fra le toghe, cancellieri, avvocati e anche imputati. Il rischio è non solo la paralisi odierna, ma le pesanti conseguenze che la situazione potrebbe avere sul già problematico e lento sistema della giustizia italiana.
Un ingolfamento pazzesco del sistema, perché i processi che vengono rinviati non è che vengono cancellati, devono essere fatti. E devono essere fatti mentre contemporaneamente altri che vengono rinviati a giudizio si cumulano, e quindi rischiamo un effetto intasamento nell'anno prossimo e quelli successivi, che creerà un ulteriore ingorgo del sistema.
Uno stop che rischia di creare un effetto valanga in un futuro prossimo che si chiama prescrizione.
Certamente. Cioè, il rinvio che adesso il giudice deve compiere è un rinvio che viene accompagnato dalla sospensione della prescrizione. Ma il problema è che poi quanto lungo questo rinvio possa essere, quando poi alla ripresa possa essere immediatamente celebrato, questo è un problema ancora diverso.
Per questo motivo l'Associazione Nazionale Magistrati chiede misure straordinarie.
Abbiamo chiesto al Ministro della Giustizia di introdurre una modalità di celebrazione dei processi da remoto. Naturalmente ci rendiamo conto che ci sono dei processi dove è assolutamente naturale, ineliminabile la presenza soprattutto del difensore. Ve ne sono molti altri che per caratteristiche processuali si discute di sollecitazione, ci si riporta questioni abbondantemente chiarite degli atti, il giudice sostituisca la presenza delle parti con i loro atti, la produzione dei loro atti.
I processi in remoto, tra l'altro, potrebbero risolvere un altro spinoso problema segnalato di recente dai magistrati, l'impossibilità di celebrare importanti processi per mafia a causa delle stringenti norme anti-Covid.
È del tutto evidente che se io devo celebrare un processo in un'aula con decine o centinaia di imputati, l'organizzazione di un'udienza di questo genere è un'organizzazione pressoché impossibile. Se dobbiamo rispettare il distanziamento, proprio per questo credo che siano oggi importantissimi strumenti che consentano una giustizia anche penale a distanza.
Lascia la guida del partito e non sarà capolista alle elezioni del marzo prossimo Thierry Baudet, la nuova stella del populismo olandese con il suo Forum per la Democrazia. Il movimento, nato dagli iniziativisti di un referendum contro l'accordo commerciale tra UE ed Ucraina, sembrava destinato a grandi cose, ma ora si scopre che perlomeno tra le fila della sua sezione giovanile circolavano messaggi neonazisti e omofobi. Sentiamo i particolari con Thomas Miglierina.
L'immigrazione che riceviamo dall'Africa e dal Medio Oriente è totalmente contraria ai nostri valori, alla nostra cultura, alla tolleranza verso le persone omosessuali, all'amore per le donne e così via. Parola di Thierry Baudet, leader del Forum per la Democrazia. Ma ora si scopre che i primi a non essere particolarmente tolleranti erano i giovani del partito, che sui forum online si scambiavano messaggi omofobi e poi attacchi agli ebrei che avrebbero in mano il mondo e messaggi scettici verso il Covid e l'utilità dei vaccini. Le rivelazioni apparse scorse nel fine settimana sulla stampa nazionale olandese hanno lasciato il segno. Il partito ha immediatamente sciolto i legami col movimento giovanile e il 37enne Baudet ha praticamente gettato la spugna. Lui, che con il suo eloquio forbito e le sue maniere un po' dandy, era diventato la nuova stella del populismo olandese 2.0, scalzando dal trono l'ormai un po' consumato Geert Wilders e il suo Partito per la Libertà. Anti-migranti, anti-euro, anti-UE, superliberista e pro-democrazia diretta, il forum è nato dalla mobilitazione contro la ratifica di un accordo commerciale tra Unione Europea ed Ucraina. Nel 2017 è diventato un partito, nel 2019 ha trionfato alle elezioni locali, ma attualmente è dato tra il 2 e il 4% dei suffragi. Buone notizie per l'inossidabile Mark Rutte, il leader dei liberali conservatori, in pole position per un altro mandato da premier.
Seconda udienza a Istanbul nel processo per l'omicidio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi. Un processo che riprende dopo 4 mesi, nel quale si trovano alla sbarra 26 imputati, tutti cittadini sauditi non presenti in aula. La Turchia cerca di fare giustizia dopo il processo farsa tenutosi in Arabia Saudita. Sentiamo Manjula Bhatia.
Jamal Khashoggi, eminente giornalista e scrittore saudita, che aveva osato criticare il principe ereditario Mohammed bin Salman, il 2 ottobre del 2018 entrava nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul per mai più uscirne. Gli inquirenti turchi sono convinti che sia stato drogato, ucciso, fatto a pezzi, i resti trafugati. È su queste basi che si svolge il processo in corso in Turchia, dove oggi si è tenuta la seconda udienza dopo quella d'apertura in luglio. Ai 20 imputati inizialmente sotto accusa se ne sono aggiunti altri 6. Sono tutti sauditi, nessuno presente. Tra di loro anche i 2 presunti mandanti dell'omicidio, l'ex vice capo dei servizi segreti Ahmed al-Assiri e l'ex influente consigliere di corte Saud al-Katani. Gli altri sono membri dello squadrone della morte inviato da Riyadh per eliminare il giornalista 59enne, oltre ad addetti del consolato incaricati di distruggere le prove di un omicidio premeditato con intenti mostruosi, come è stato definito dall'accusa. Khashoggi, che costretto all'esilio era diventato editorialista del Washington Post, è stato ripetutamente minacciato, ha testimoniato in aula un amico e attivista egiziano prima che il processo fosse aggiornato al 4 marzo. Confidiamo nella magistratura turca, ha dichiarato un esponente del partito del presidente Erdogan, dato che non è possibile avere giustizia in Arabia Saudita. Il processo conclusosi in settembre a Riyadh ha condannato al carcere 8 persone, delle quali non si conosce l'identità. Un tentativo di distanziare il principe ereditario da una vicenda che ne ha fortemente intaccata l'immagine internazionale.
E con questo è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora lo sport. Buona serata.